In altre parole.
Dal piccolo al grande, dall'economia dell'autenticità, quella spacciata dagli influencers, al commercio internazionale, alle politiche industriali di Europa e Unione Europea e Stati Uniti, che cambiano di fronte alla pandemia e alla guerra. È l'orizzonte globale che affrontiamo oggi nel nostro ultimo appuntamento con Fabio Lavista, che si occupa all'Università di Pisa di storia economica e storia d'impresa e che si interessa, tra l'altro, alla trasformazione della cultura manageriale, all'innovazione tecnologica e organizzativa. Buongiorno Fabio Lavista, benvenuto.
Buongiorno, ben ritrovati, buongiorno.
Il nostro punto di partenza di oggi sono le dichiarazioni al World Economic Forum di Davos di Valdis Dombrovskis, che è il commissario europeo per il commercio e che ha parlato da Davos di sicurezza economica in alcuni settori strategici. Ecco, qual è il significato di queste parole, in particolare la parola sicurezza per la politica commerciale dell'Unione Europea, Fabio Lavista?
Ma sì, sostanzialmente diciamo che le dichiarazioni di Dombrovskis a Davos erano un'anticipazione di quello che poi è successo questa settimana, cioè il fatto che la Commissione abbia proposto un pacchetto di azioni che diciamo prendono il nome complessivo di European Economic Security Package, cioè quindi un pacchetto sulla sicurezza economica, il cui obiettivo è sostanzialmente cercare di dotare gli Stati membri dell'Unione di strumenti di monitoraggio sia degli investimenti esteri che vengono fatti in Europa, quindi cercare di capire appunto chi, come, quanto investe in Europa, sia degli investimenti che l'Europa fa, i paesi europei fanno all'estero, con appunto l'obiettivo sostanzialmente di garantire la sicurezza economica nei confronti di paesi che in qualche modo possono essere considerati ostili. Cioè, diciamo, in parte è come dire, il frutto del grosso lavoro fatto negli ultimi due anni per sganciarsi dalla dipendenza dal gas russo, e poi appunto l'altro grosso problema è quello appunto di un'eccessiva influenza cinese.
Influenza cinese in particolare nel settore per esempio delle energie rinnovabili, pensiamo ai pannelli solari, ai motori elettrici per le macchine che sono prodotti nella stragrande maggioranza in Cina, oppure alla questione dei chip no? Che sono così essenziali per la produzione di tutte le merci che hanno a che fare con l'informatica. Insomma, una questione molto importante in una fase nella quale la guerra, i conflitti, i contrasti tra nazioni crescono. Un atteggiamento, quello di un maggior controllo sugli investimenti interni e sul commercio estero, che è stato adottato in particolare dagli Stati Uniti. Ci ricordiamo per esempio il caso Huawei, no? Il produttore di telefonini cinese. La protezione di settori economici strategici è tra l'altro proprio negli Stati Uniti al centro di una disputa con un alleato, cioè quindi con un possibile nemico come la Cina, ma con un alleato che è il Giappone. E questo è un punto su cui si giocheranno anche le elezioni americane, Fabio Lavista.
Sì, sicuramente sì. Diciamo che il caso appunto specifico è la possibile acquisizione della US Steel, che è una appunto delle grandi e tradizionali produttrici di acciaio negli Stati Uniti, dalla giapponese Nippon Steel. Diciamo che le ragioni non sono però così distanti, cioè nel senso che la vera preoccupazione, cioè c'è una preoccupazione di tipo geopolitico che è quella del appunto quali siano le relazioni del Giappone con la Cina, cioè non è che poi questo sia una sorta di appunto l'avvicinanza del Giappone
di cavallo di Troia.
Esatto, sia una sorta di cavallo di Troia per l'ingresso cinese. E poi l'altro invece aspetto molto più locale è una volta che se ci fosse questa acquisizione fosse portata a compimento, quali saranno gli interessi che l'azienda persegue, cioè quelli giapponesi o quelli statunitensi, e poi soprattutto dove creerà occupazione nel futuro. E quindi in questo senso appunto rientra poi pienamente nella campagna elettorale questa controversia.
Anche perché Trump no, punta su questa cosa, prima gli americani e Biden sembra di capire anche da alcune prese di posizione sul Financial Times, eccetera. Sembra non riuscire a sviluppare una politica commerciale e industriale alternativa a questa parola d'ordine trumpiana, che è magari un po' populista, ma che certamente riesce a far breccia nella testa di tanti americani. Ma detto tutto questo, siamo davanti sia in Europa sia negli Stati Uniti a degli stati o a unioni di stati che riprendono a scrutare negli affari, nel mercato privato. Si rischia, secondo lei, Fabio Lavista, un nuovo protezionismo, ammesso che poi sia un rischio, magari per qualcuno un po' più di protezionismo è una cosa positiva.
Ma diciamo, allora, tendenzialmente si è andato sicuramente in questi anni in quella direzione. Credo che si rischi pesantemente qualora dovesse vincere Trump, nel senso che la politica quella appunto che è stata chiamata Make America Great Again, cioè rifare l'America più grande ancora, di nuovo era sostanzialmente basata, una politica commerciale basata sul protezionismo e la paura appunto della crescita del già grosso deficit commerciale statunitense. C'è da dire che la politica di Biden in realtà è un po' diversa, cioè nel senso che è stata più che altro una politica di, sicuramente, come dire, c'è appunto un controllo delle risorse considerate strategiche, però più che altro è stata una politica, più una politica industriale che una politica commerciale, cioè è stata una politica di forte incentivo alla spesa industriale con l'idea di rilanciare la manifattura statunitense, quindi non tanto di appunto, cioè non solo e non principalmente sulla limitazioni commerciali, e questo chiaramente, come dire, è un approccio diverso, tant'è che appunto alcuni dicono Biden dovrebbe forse insistere su questa strada in modo da differenziarsi maggiormente da Trump, ad esempio prevedendo, come dire, in questo contesto delle tecnologie, dei settori ad alta intensità tecnologica come i semiconduttori, oppure appunto tutte le tecnologie, diciamo, green, per semplificare e sintetizzare, una maggiore cooperazione anche con gli alleati, in modo tale che ci sia una sorta di maggiore scambio e quindi appunto differenziarsi notevolmente anche dal punto di vista, se vogliamo, politico rispetto invece alla proposta trumpiana.
E si ritorna, lo abbiamo sentito anche nelle sue parole, Fabio Lavista, a parlare di politiche industriali, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa, un'espressione che sembrava ormai tramontata, no? Nell'era delle delocalizzazioni di aziende di fronte alla globalizzazione. Appunto, Fabio Lavista, questo ricominciare a parlare di politiche industriali e dunque di rilanciare, come negli Stati Uniti, l'idea di un'industria nazionale o anche in Europa, è effettivamente un'idea che può avere delle gambe effettive oggi, in questo momento, e sarebbe in questo caso un freno alla globalizzazione come la conosciamo?
Ma diciamo che allora, sicuramente questo è il fenomeno di cui si parla negli ultimi anni, cioè di un rallentamento del fenomeno di integrazione dei mercati internazionali. Viene da chiedersi se in realtà queste politiche più che la causa non siano, come dire, l'effetto, cioè nel senso, dal momento in cui la globalizzazione è un fattore è un processo che comunque è frutto di una decisione politica, nel momento in cui l'accordo generalizzato su questo processo viene meno, perché è notevolmente aumentata, come dire, la concorrenza internazionale, allora i paesi mettono in atto delle politiche, cioè gli stati hanno, come dire, ritorna in auge l'intervento statale che ha maggiori margini di manovra. Cioè sostanzialmente nel momento in cui viene meno l'efficienza dei mercati, che era stata, come dire, sostenuta dalle amministrazioni, siamo agli anni 80, le amministrazioni Reagan, poi anche quelle Clinton negli Stati Uniti, ecco, si punta sul controllo delle risorse strategiche. Questo sicuramente porta a un processo di regionalizzazione, però appunto a seconda di come queste politiche vengono improntate, non vuole necessariamente dire la fine della cooperazione internazionale. Diciamo che, come dire, vedendo, perché la materia di cui mi occupo, da un punto di vista storico, ci sono alcune molte analogie con quanto è successo alla fine della prima globalizzazione, cioè all'inizio del Novecento, quando le tensioni internazionali portarono appunto a una riduzione della cooperazione. Però non necessariamente l'esito deve essere la prima guerra mondiale.
Appunto, stavo per dirlo, speriamo insomma che, anche se in realtà viviamo in un'epoca di guerre, magari non mondiali, non generalizzate, ma leggevamo, parlavamo, commentavamo l'altro giorno, ci sono più di 70 fronti aperti nel mondo, insomma anche questo incide in fondo su una maggior richiesta di scrutinio da parte degli stati sul commercio e anche sulle politiche industriali.
Certo, sì, e diciamo, e soprattutto, come dire, quello che è auspicabile è che questo tipo di politiche siano fatte in un contesto appunto di cooperazione con qualche con meccanismi di compensazione, cioè nel senso che non vadano troppo a detrimento degli alleati o comunque o anche degli altri paesi che necessariamente alleati non sono, ma vengano in un contesto di cooperazione e che quindi non sfocino poi in un conflitto aperto. Ecco, questo credo sia il problema fondamentale. Per cui, come dire, ben venga che l'Europa cominci quantomeno ad occuparsene, ecco, diciamo, perché prima sembrava quasi un problema che non riguardasse l'Europa, insomma.
I grandi cambiamenti dunque che influenzano l'economia, il suo sviluppo, la sua direzione, il ruolo degli stati, in particolare nell'Unione Europea e negli Stati Uniti. Questo è l'ultimo tema di cui abbiamo parlato questa settimana, che ci ha visto affrontare vari temi di natura economica, ma non solo, dal piccolo al grande, dagli influencer all'economia della felicità. Fabio La Vista, è stato un piacere averla con noi. Grazie, alla prossima.
Grazie anche per me e buon fine settimana.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.